Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo di quello che succede qui in Italia da partire da oggi, della task force americana sul clima proposta da Joe Biden e dell'ennesimo tentativo di sostituire la plastica con la bioplastica. Quest'ultima notizia fa parte della rubrica Soluzioni che non lo sono. Prima di cominciare, come ogni giorno, vi ricordo che trovate tutte le notizie di cui parlo e anche altre di cui non faccio in tempo a parlare sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Molto bene, allora, cosa si può fare da oggi? Sostanzialmente, le novità principali è che viene meno l'obbligo di autocertificazione per chi si sposta all'interno della propria regione e che si possono rivedere gli amici, conoscenti, insomma, persone con cui c'è già un precedente legame di qualche tipo, definizione abbastanza vaga, ma insomma, quello è il senso. E che poi riaprono anche alcune attività, fra cui bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetisti e una parte delle attività sportive. Ci saranno alcuni scaglioni, poi via via che arrivano i giorni li vedremo assieme. Tutto ciò però al netto delle disposizioni che daranno i governatori delle singole regioni, a cui viene lasciato un discreto margine di manovra dopo che sabato notte c'è stato un lungo vertice fra governo e regioni, appunto. Va bene, vi lascio comunque degli articoli per approfondire cosa si può, cosa non si può fare. Parliamo invece di Hong Kong, perché l'ex colonia britannica, che attualmente è una regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese, sta convivendo contemporaneamente con due traumi. Ne parla Internazionale in un lungo articolo. Fatto sta che dopo circa 9 mesi di violenze e scontri fra manifestanti e polizia, ne avevamo già parlato qualche mese fa, proprio qui sui Non mi rassegno, magari vi lascio quella rassegna stampa in descrizione. Proteste che erano scatenate da una legge sull'estradizione verso la Cina di alcuni, insomma, potenziale estradizione di alcuni criminali ritenuti pericolosi, ma che secondo i manifestanti poteva essere utilizzata per scopi politici proprio dalla Cina, e che poi dopo era stata ritirata quella legge, però di fatto diciamo, le proteste erano continuate a lungo. E attualmente a fianco di questa crisi politica sociale c'è la crisi ovviamente scaturita dalla pandemia di coronavirus. Vi lascio appunto questo articolo se volete approfondire, ma comunque la situazione è abbastanza particolare perché in pratica è avvenuto un po' il contrario rispetto a quanto successo e a quanto sta succedendo qua da noi e in molti altri paesi. Ovvero il governo ha molto tergiversato prima di prendere delle misure legate all'epidemia. E questo perché dallo scorso anno è in vigore una legge che impedisce alle persone di girare e di manifestare, ma anche di andare in giro con il volto anche parzialmente coperto. Proprio una legge, che era seguita proprio allo scoppio delle manifestazioni e che aveva fatto moltissimo discutere, ed è dovuta al fatto che chi manifesta, chi appunto protesta, deve essere riconoscibile. Deve avere il volto scoperto per essere riconoscibile e il riconoscimento avviene tendenzialmente attraverso l'intelligenza artificiale e delle telecamere spesso installate in lampioni in giro per tutta la città con appunto una funzione di riconoscimento facciale. Quindi ecco, questo vuol dire che le mascherine vanno bene? Non si sa. Forse sì, forse no. Quindi per questo motivo il governo ha molto tergiversato sul prendere misure relative al coronavirus, mentre le persone sono state molto più reattive e molto più prudenti, in buona parte grazie all'esperienza che avevano fatto con la SARS nel 2003. Quindi appena si sono diffuse notizie di un nuovo ceppo di coronavirus nella Cina continentale, la maggior parte delle persone ha deciso di non aspettare indicazioni ufficiali e ha cominciato autonomamente a indossare mascherine, a ridurre le interazioni sociali, a lavare più spesso le mani e a rimettere in pratica tutte quelle abitudini che erano state utili appunto nel 2003. Secondo Ilaria Maria Sala, che è l'autrice dell'articolo, la pandemia avrebbe potuto essere l'occasione per un nuovo inizio per il governo, in cui concentrarsi sulla difesa della salute pubblica e anche costruire un nuovo rapporto con la cittadinanza. Ma le cose in realtà sono andate diversamente e la polizia ha utilizzato questo periodo per continuare a fare arresti. Ad esempio, sono stati arrestati una quindicina di famosi attivisti di Hong Kong ad aprile per assembramento illegale in una manifestazione che però era venuta ad agosto, quindi insomma, diversi mesi prima, quando fra l'altro era sceso in piazza più di 1 milione di persone. Nel frattempo, il governo centrale cinese sembra avere intenzione di stringere ancora di più il cappio del suo controllo sulla democrazia già abbastanza claudicante di Hong Kong. E ha recentemente dichiarato di non essere vincolato a rispettare sostanzialmente la Costituzione di Hong Kong. Tant'è che nei giorni scorsi, nonostante l'emergenza, sono ricominciate le proteste, per lo più sotto forma di flash mob nei centri commerciali. Tenete conto che comunque a Hong Kong la situazione è decisamente sotto controllo, ci sono poco più di 1 migliaio di contagiati e non so esattamente in questo momento, ma insomma, fino a qualche giorno fa c'erano 4 o 5 morti, quindi pochissimi rispetto al resto del mondo. Quindi in realtà la sensazione è che anche il coronavirus venga utilizzato dalle autorità in maniera abbastanza strumentale per aumentare il controllo sociale e per proibire assembramenti, manifestazioni e cose di questo genere. Comunque continuiamo a seguire la situazione e a vedere come evolve, ovviamente. Passiamo dall'altro lato dell'Oceano Pacifico e passiamo alla politica a stelle e strisce, perché come anticipavamo all'inizio, Joe Biden ha iniziato, che sarà, ovviamente penso lo sappiate, l'avversario di Trump alle elezioni politiche del prossimo novembre, ha iniziato a creare le sue task force e sembra aver assegnato ad Alexandria Ocasio-Cortez, la parlamentare statunitense, che è, diciamo, paladina dell'ambiente, proponente del Green New Deal americano, nonché sostenitrice di Sanders durante le primarie dei democratici, il compito di guidare la task force sui cambiamenti climatici e la crisi ecologica. Con questa mossa Biden vuole probabilmente guadagnare credito e terreno anche fra i sostenitori di Sanders, che sono la fascia di popolazione più giovane, gli under 30 tendenzialmente, che ha dimostrato di essere molto sensibile alle tematiche ambientali e di non apprezzare fin lì molto le politiche più moderate di Biden. Va bene, passiamo infine alla rubrica soluzioni che non lo sono, perché appunto c'è un articolo del Guardian che parla di un nuovo brevetto di una società olandese che punta a sostituire la plastica con una nuova bioplastica sostenibile, tra virgolette. Poi vediamo perché. Questa società si chiama Avantium e ha già ottenuto il sostegno del produttore di birra Carlsberg, che spera di vendere la sua Pilsner in una bottiglia di cartone rivestita all'interno da un sottile strato di questa plastica vegetale. Tutto uso e getto, ovviamente. Tra l'altro, appunto, una sorta di poliaccoppiato. Comunque, fatto sta che il progetto ha il sostegno di Coca-Cola e Danone, che a loro volta sperano con questa soluzione di mettere fine per sempre al problema della plastica, che è un problema enorme, lo sappiamo, che è praticamente ovunque. Microplastiche sono sperse nei mari, nei ghiacciai del Circolo Polare Artico, dell'Antartide, sui Pirenei, ce cioè, le hanno trovate praticamente ovunque. Solo che in realtà ne abbiamo già parlato varie volte, ma è sempre bene ribadirlo, l'idea di sostituire tutta la plastica che produciamo da fonti fossili con bioplastica prodotta con le piante non è per niente una buona idea. Facciamo solo due conti così a spanne al volo: ogni anno vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica da combustibili fossili. Mettiamo che li vogliamo sostituire con la bioplastica. Non so se avete presente quanto mais o canna da zucchero o qualsiasi altra materia prima si voglia utilizzare serve per produrre 300 milioni di tonnellate di bioplastica, tendenzialmente dalle 3 alle 12 volte tanto. E quindi moltiplicate i 300 milioni di tonnellate per 3 o 12 e poi immaginate quanti campi, quanta acqua, quanta energia dovremmo utilizzare per coltivare tutta quella roba, sottraendo fra l'altro spazio a foreste, a cibo per gli esseri umani e per altri animali, per produrre un materiale che comunque se viene lasciato e disperso in ambiente ci mette comunque anni prima di decomporsi. Quindi, insomma, lo so che ne abbiamo già parlato, probabilmente se seguite questa rubrica sapete esattamente di cosa sto parlando, ma vi lascio un po' di materiale in descrizione, nonché una puntata di Non mi rassegno dedicata proprio all'argomento. E se avete voglia di approfondire, c'è un lungo lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa che si chiama all'interno dei famosi tavoli di visione e azione 2040 su appunto cicli produttivi e rifiuti. Vi lascio anche quello in descrizione. Va bene, direi che anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non mi rassegno, perciò io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di sempre di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!